Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, fratelli e sorelle, benvenuti anche questa sera nella solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, al corso delle pillole di spiritualità. Iniziamo come sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo il nostro cammino, entrando sempre di più nel mistero e nell'interno proprio della spiritualità. E lo facciamo proprio stasera con un percorso di purificazione attiva delle potenze. E capiamo subito di cosa stiamo parlando. Per giungere all'unione con Dio, noi non solo dobbiamo combattere contro le tentazioni, appunto del mondo, della carne e del demonio, ma anche la nostra volontà, il nostro essere, la nostra anima, diciamo così, il nostro spirito più che la nostra anima, ha bisogno di fare un cammino di purificazione. Questo cammino di purificazione che si di fatto esplifica in tre parti. La prima parte è un processo di purificazione, la seconda parte è un processo di illuminazione e la terza parte è un processo di unione. Sempre tra di loro c'è una relazione, perché nella misura che l'anima si purifica aumentano le sue luci, così potremmo dirlo, e anche il suo amore. La spiegazione è semplice: quando l'anima si avvia per il sentiero della vita spirituale è già in possesso della grazia santificante che l'ha elevata al piano soprannaturale e l'ha arricchita dal tesoro inestimabile delle virtù infuso e dei doni dello Spirito Santo. La Santissima Trinità abita in essa, trasformandola in tempio vivo di Dio. Vi ricordate nel passo di San Paolo che dice: noi siamo dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Nonostante queste meravigliose grandezze, l'anima è piena di imperfezioni e di difetti. E siccome la grazia di per sé non esclude, non viene tolta, se non con il peccato mortale, all'uomo rimangono comunque tutte le sue imperfezioni naturali acquisite, possedute al momento della giustificazione. L'anima è ancora soggetta a ogni sorta di tentazione, di cattive inclinazioni, di abiti viziosi. La pratica della virtù gli riesce difficile e penosa. Le virtù infuse, che ha ricevuto con la grazia santificante, le danno la possibilità di compiere gli atti soprannaturali corrispondenti, ma non le tolgono i cattivi abiti acquisiti né le indispensabili inclinazioni naturali che ognuno di noi ha. Questi abiti acquisiti e queste indisposizioni naturali vengono eliminati soltanto con l'esercizio o con la ripetizione degli atti naturali o soprannaturali delle virtù opposte alle quali, liberando la potenza dell'abito vizioso contrario, la mettono in condizione dell'ordine naturale. Quando l'abito soprannaturale non troverà più del suo esercizio la resistenza o l'ostacolo, l'abito naturale, al contrario, potrà appunto proseguire. Che cosa vuol dire tutto quello che abbiamo detto? Di fatto la nostra natura umana ci lascia dei segni. Anche se noi compiamo nel nostro cammino di perfezione, appunto, facciamo dei passi avanti, no? Nel nostro cammino di fede, vediamo come lo strascico, diciamo, no? Delle nostre azioni si riversa poi di fatto nella nostra vita quotidiana, ma soprattutto nella nostra vita spirituale. Facciamo un esempio banalissimo. Se io ho detto una bugia, questa bugia mi porta a cadere nel peccato della bugia. Dal punto di vista umano mi fa essere una persona bugiarda, ma soprattutto mi fa vivere magari anche sempre con un po' di agitazione per il fatto che qualcuno possa scoprire la mia bugia. Capite che questo sospetto che si innesta dentro di me rischia di essere appunto assorbito anche dalla nostra vita spirituale. Questo rischio che sicuramente viene applicato nel momento in cui io continuo a vivere in questa situazione. Allora capite che anche le nostre scelte, le nostre cammini, i nostri appunto della vita spirituale hanno bisogno di questa purificazione. Non si tratta di ferite mortali o di corruzione sostanziale dalla natura, ma sostanzialmente in questo sensibile diminuzione dell'inclinazione naturale al bene che la natura umana aveva nello stato della giustificazione originale e un considerevole aumento degli ostacoli per le virtù. Queste cose non è che ci di per sé allontanano da Dio, non è il peccato mortale, però è anche vero che queste cose ci possono lentamente, pian pianino corrompere l'anima e arrivare a una lontananza di Dio. Allora cerchiamo di capire appunto come si fa a compiere questo cammino di purificazione. Innanzitutto abbiamo una purificazione attiva dei sensi. Ricordiamo anzitutto che alcune nozioni fondamentali di psicologia sono molto utili per questa nostra cammino, questo nostro cammino di purificazione. Innanzitutto dobbiamo pensare ai sensi esterni. Sono quelli i cui organi situati in diverse parti esterne del corpo percepiscono direttamente le proprietà materiali delle cose esterne. Facciamo un esempio: la vista, il tatto, il gusto. Poi abbiamo anche dei sensi interni, che sono appunto quelli cui organi non appaiono all'esterno, ma che di fatto fanno parte della nostra, del nostro essere. Ad esempio l'immaginazione, la fantasia, la memoria. Allora vediamo come tutto questo ci può portare a capire di cosa stiamo parlando. Mi spiego. Se io per gola, per cui per il gusto, mangio due scatolette di tiramisù, facendo così il peccato di gola, perché comunque non fanno bene, io faccio, naturalmente, uso dei miei sensi esterni. Quando io, ad esempio, con la mia fantasia, penso a un peccato magari impuro, capite che non sto usando un organo esterno, perché sto usando la memoria, la fantasia. Sto usando appunto un senso interno. Allora iniziamo a capire bene come si può procedere per la purificazione attiva dei sensi esterni, che ha lo scopo di contenere i loro eccessi e sottometterli al controllo della ragione illuminata della fede. Il guardare una bella cosa, il mangiare una buona cosa, di per sé non è sbagliato, non è peccato. Ma è il non avere un contenimento, non avere cioè un limite, un paletto, come si suol dire, no? È come se noi camminassimo su dei binari e a un certo punto questi binari si allargano, il treno cade o deraglia. Per cui non è niente di per sé è sbagliato o è peccato. Certo, l'omicidio è un altro discorso. Però nella normalità, dalla vita di tutti i casi, di tutti i giorni appunto, allora c'è questa necessità di disciplinare il nostro corpo, che nello stato attuale della natura decaduta è male inclinato a tendere qualsiasi e tende quasi irresistibilmente, verso tutto ciò che attraverso i sensi gli può procurare qualche diletto. Non si è soggetta, diventa indomabile e le sue esigenze, sempre più pressanti, costituiscono un ostacolo incompatibile con la perfezione spirituale. San Giovanni della Croce, nella sua salita al Monte Carmelo, ci dice: è necessario presupporre una verità spesso da noi ripetuta, cioè che il senso della parte inferiore dell'uomo non è né può essere capace di conoscere e comprendere Dio come Egli è, di maniera che né l'occhio può vedere Lui o una cosa che Gli rassomigli, né l'udito può udire la sua voce o suono che le sia simile. E rispetto agli altri sensi, non esiste odore sì soave, né gusto tanto squisito, né tocco sì delicato e dilettevole che possa paragonarsi a Dio. Come pure non può cadere dal pensiero o nell'immaginazione nessuna forma o figura che ce lo rappresenti conforme al detto di Isaia, che, dice Isaia, né occhio lo vide né orecchio lo udì e mai egli passò in pensiero umano. Allora vedete come abbiamo bisogno di questa purificazione, che è una purificazione che ci porta proprio a gustare quelle briciole che cadono dalla mensa di Dio. Vi ricordate quel bellissimo brano, no? Di Gesù che della signora, no? Che chiede appunto una grazia per la figlia e Gesù gli risponde che è venuto prima per i figli di Israele. E questa signora gli risponde che anche i cagnolini che mangiano sotto la tavola mangiano le briciole. E queste briciole non perché il Signore sia particolarmente cattivo che voglia girarci appunto il meno possibile, ma soprattutto il Signore vuole mandarci continuamente la sua grazia. E non può darcela tutta insieme perché non riusciremmo a capirla, non riusciremmo a recepirla, scoppieremmo. Dobbiamo sostanzialmente vivere sempre con queste briciole che il Signore ci dà, queste briciole che cadono appunto dalla tavola di Dio. E allora dobbiamo capire come i sensi tendono e si fissano unicamente sul piacere sensibile, senza alcuna considerazione di carattere superiore. Spetta perciò l'anima vigilare e stare allerta per rettificare di continuo l'intento di elevare a Dio il piacere che essi sperimentano. Sempre San Giovanni della Croce ci dice che però bisogna avere molta discrezione e guardare solamente i buoni effetti che se ne possono ricavare. E dico così perché ben spesso molti spirituali, col pretesto di darsi all'orazione a Dio, fanno uso dei beni sensibili in modo tale che la loro non è orazione, ma si può chiamare piuttosto ricreazione, perché danno gusto più a se stessi che a Dio. E qui potremmo aprire di quelle pagine immense, no? Di quelle persone che dicono di pregare solamente quando sentono il Signore nel proprio cuore. San Giovanni della Croce ci dice che non è così. Ci dice che quella non è preghiera, ma è ricreazione, è divertimento. La preghiera è stare ai piedi della croce. Siamo in Quaresima e la figura proprio della Vergine addolorata, no? Sotto la croce, prima con Gesù vivo, poi con Gesù morto tra le braccia, ci insegna proprio questo. Dobbiamo stare sotto la croce perché ricordiamoci che nel momento in cui Gesù viene tolto dalla croce, la croce rimane vuota. E gli antichi padri dicevano che sulla croce ci dobbiamo salire noi. È difficile, certo, indubbiamente è difficile questa cosa, però non è impossibile, proprio grazie a questo cammino di purificazione, in cui proprio mi esercito fisicamente, ogni giorno, a non dare pieno compimento alla passione che io metto in una cosa. Facciamo un esempio proprio un po' anche ridicolo. Se passa una bella ragazza e guardiamo quella bella ragazza o quel bel ragazzo, non c'è niente di male. Certo che se passa quella bella ragazza e quel bel ragazzo e noi cominciamo a fantasticare, capite che è tutt'altra cosa. Io posso godere anche di stare davanti al mio Gesù, ma allora appunto San Giovanni della Croce ci dice che non è questo. Infatti continua: chi invece non gode questa libertà di spirito negli oggetti o gusti sensibili, ma vi trattiene la sua volontà e si pasce di essi, deve ben guardarsi dal farne uso, perché altrimenti gli farebbero danno. Poiché se da una parte la ragione vuole valersi di essi per dirigersi a Dio, dall'altra però l'appetito non gusta secondo la loro parte sensibile. Perciò essendo l'effetto sempre conforme al godimento, è cosa più certa che essi gli apporteranno più impedimento che aiuto, più danno che utile. Quindi vedrà regnare in sé il desiderio di simili svaghi e ricreazioni. Deve mortificarlo, perché quanto più esso è forte, tanto maggiore imperfezione e debolezza ne ottiene. Avete capito che sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra? Ma quante volte anche noi, io vado in quella chiesa perché in quella chiesa riesco a pregare bene, io vado a sentire quel sacerdote che predica perché quando lui parla sento che mi si riempie il cuore. Bello, importante, ma non essenziale. È Cristo l'essenziale, è la croce l'essenziale, è il sacramento l'essenziale, non il contorno. Certo, poi umanamente abbiamo dei gusti, concesso, concesso, concesso. Ma ricordiamoci che questi gusti non devono però far prevalere l'oggettività di Dio. Facciamo un esempio. Ah, sono stato a Lourdes, riuscivo a pregare il rosario che era una meraviglia. Bello. Ma a casa il rosario vado avanti a recitarlo o continuo a dire ma Lourdes io pregavo bene? Capite che è una cosa molto sottile, molto fine. Allora vediamo appunto di entrare ulteriormente nello specifico e parliamo della vista, che è il più nobile dei sensi esterni, ma anche il più pericoloso per la forza e seduzione che le sue rappresentazioni esercitano nell'anima. Esaminiamo le differenti specie di sguardi e la condotta pratica dell'anima in ognuna di esse. Abbiamo degli sguardi gravemente peccaminosi. Ogni sguardo volontario ad una persona o ad un oggetto che provoca gravemente la lussuria, soprattutto se accompagnato da un cattivo desiderio, costituisce peccato grave. Infatti, Gesù, nel Vangelo di Matteo, ci ricorda: ma io vi dico che chiunque avrà guardato una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Non è neanche necessario aggiungere che tali sguardi devono essere ad ogni costo evitati. Diversamente, non solo la perfezione, ma anche la salvezza dell'anima è a rischio. E quanti sguardi! Poi viviamo in una società dove per vendere una casa ti fanno vedere un uomo nudo ormai, no? O per vendere un profumo è una donna nuda. Questo ti fa capire come molto il mondo gioca su questo. E molto il mondo gioca sul fatto che noi ci caschiamo. Abbiamo poi degli sguardi pericolosi, quando cioè guardiamo senza cattivo desiderio, ma anche senza una ragione sufficiente, si fissa lo sguardo su una persona, una fotografia, una vetrina, uno spettacolo, capace di indurre al peccato, si commette un'imprudenza straordinaria e pericolosa. Nella maggior parte dei casi, in pena di tale imprudenza, l'anima rimarrà priva della grazia efficace necessaria per resistere alla tentazione e soccomberà miseramente. Ci ricorda la scrittura l'esempio ed esempio di Davide, di Sansone, di Salomone, e per esperienza quotidiana conferma le pagine ispirate del libro della Bibbia, che ci dice che molto noi guardiamo con concupiscenza fino a quando il fuoco si accende. Allo sguardo segue il tumulto dell'immaginazione, il desiderio irresistibile, la caduta vergognosa. Senza il controllo e il freno degli occhi è impossibile mantenersi nella virtù e anche nel semplice stato di grazia. L'anima che tende seriamente alla santità fuggirà con ogni cura le occasioni pericolose e, per quanto il sacrificio sia grave, rinuncerà senza esitare a spettacoli, riviste, amicizie, relazioni con persone frivole, mondane, eccetera, eccetera, eccetera. Per strada, soprattutto, sarà estremamente modesta negli sguardi per non inciampare nella procacità delle vetrine, nella sfacciata modestia nel vestire e nella sfrenata licenza dei costumi. E senza giungere a estremi ridicoli o atteggiamenti naturali che sarebbero contrari, appunto, anche alla persona normale, camminerà cauta per non lasciarsi sorprendere. Il migliore espediente per non attirare attenzione e controllare perfettamente gli occhi è quello di dirigere lo sguardo lontano. Si evita in tal modo l'inconveniente di portare gli occhi bassi e il pericolo di imbattersi da vicino in un oggetto provocante. Mi viene da sorridere perché noi cappuccini abbiamo una bellissima figura che è il beato Nicola da Gestoli, che muore negli anni 50 del Novecento. Si diceva di lui che quando girava per Cagliari aveva sempre gli occhi sbassi e mano alla corona, cioè in giro per la strada recitava appunto la corona del rosario. Certo, noi non possiamo vivere così. Se stai andando in macchina, se stai camminando per strada, non puoi, anche perché oggettivamente dobbiamo vivere anche nella vita normale, no? L'abbiamo detto anche prima. Però ecco, imparare davvero a guardare un po' oltre. Se vedo che c'è qualche cosa che potrebbe crearmi scandalo, crearmi peccato, mi posso girare dall'altra parte, posso volgere il mio sguardo da un'altra parte, creando appunto così quella purificazione dello sguardo. Abbiamo poi un altro tipo di sguardo, che è lo sguardo curioso. Sono quelli che, pur senza ricercare oggetti cattivi e pericolosi, hanno lo scopo di ricreare la vista. Tali sono per esempio le visite ai monumenti artistici in una città, le gite turistiche, che di per sé non hanno nulla di male, no? Assolutamente. La visione di un bel paesaggio, di una catena di montagne, l'immensità del mare, possono appunto elevare anche addirittura lo spirito all'artista supremo e al creatore di tutte le meraviglie. Però l'anima che si abbandona ad esse con eccessiva passione o frequenza possono rappresentare un serio ostacolo alla vita di ricoglimento e di orazione. È difficile che un turista di professione giunga a santificarsi. Che cosa vuol dire? Certo, non stiamo, giustamente, capiamoci quello che vuole dire il libro, eh? Non sto dicendo che andare a vedere una mostra d'arte mi porta a peccato. Certo che se io faccio solamente la mostra d'arte e non penso Dio e non guardo Dio e non prego, allora capite che è uno sguardo che comunque, pur essendo normalmente, usiamo questo termine, innocuo, può sicuramente portarmi ad allontanarmi dal mio cammino di fede. Per cui anche in questo caso, qual è la cura, in senso buono, no? Quella di dare il giusto spazio, dare il giusto peso. Vado a farmi una passeggiata nel bosco, mi gusto il bosco, mi guardo il panorama e ringrazio Dio per quello che sto guardando. O ringrazio il Signore che ha dato al pittore tal dei tali, allo scultore tal dei tali, quella capacità di emozionarmi attraverso un'opera d'arte, un'opera sinfonica, una canzone. Avete capito il passaggio, no? Vediamo ora altri due sensi che naturalmente li riuniamo perché nelle loro attività sono intimamente associati. Infatti, la lingua fornisce all'udito il pascolo principale, si dice, no? Meno nobile della vista, ma più universale è il senso dell'udito. Attraverso l'udito riceviamo la fede e attraverso l'udito acquistiamo la maggior parte delle nostre nozioni. È molto importante quindi che sia controllato dalla ragione illuminata dalla fede. Se qualcuno non pecca con la lingua, è un uomo perfetto, dice San Giacomo nella sua lettera. La purificazione dell'udito e della lingua abbraccia diversi gradi progressivi, come abbiamo visto appunto per la vista. Le conversazioni cattive, che sono quelle che sono di fatto che offendono gravemente la purezza, la carità, la giustizia, e qualche volta anche diventano calunniose, diventano appunto le bugie, diventano le conversazioni oscene. E poi abbiamo le conversazioni frivole, cioè quelle conversazioni che senza essere gravemente illecite per l'oggetto sono di fatto abbastanza inutili, no? Sono quelle che vengono definite anche le parole oziose, che nel Vangelo di Matteo Gesù dice che dovremmo renderne conto. San Basilio ci dice che quando si parla senza utilità propria o del prossimo, si devia la parola dal fine che Dio, nel piano della sua provvidenza, le ha assegnato. Invece di servircene come strumento di bene, la usiamo per cose futili, dal momento che si parla per non dire nulla. L'atto è reprensibile, scusate. Un altro modo sono le conversazioni utili, tutto quanto può tornare ad un'utilità spirituale o materiale nel prossimo e nella nostra è lecito, conveniente e consigliabile. Questo principio può trovare svariate applicazioni e può risolvere molti casi, specialmente durante le ricreazioni. Rallegrare il prossimo con una barzelletta di buon gusto può essere un eccellente atto di carità, se si è saputo ratificare in tempo l'intenzione. Perché vedete che a volte noi anche i santi li vediamo sempre un po' burberi, no? Un po' sempre arrabbiati. È vero che tante volte si può tranquillamente vedere questi santi come mamma mia, per diventare santo devo diventare cattivo così, no? In un certo senso. E invece vediamo proprio come anche tanti santi amavano raccontare le barzellette, no? Noi abbiamo un santo nei Cappuccini che San Crispino da Viterbo che dice che chi è triste non può andare in paradiso. Per cui lui si dilettava a raccontare anche delle piccole storielle, delle piccole barzellette, per far ridere le persone dicendo che comunque le persone allegre possono andare in paradiso. San Giovanni Bosco ci ricordava che il metodo migliore per cacciare il demonio è farsi una bella risata, perché il demonio ha paura delle persone allegre. Abbiamo poi le conversazioni sante, sono quelle che hanno come fine immediato il profitto spirituale proprio del prossimo. L'intelligenza si illumina, il cuore si riscalda e la volontà prende sante ed energiche risoluzioni. È incalcolabile il bene che si può compiere con una parola discreta e con un consiglio opportunamente dato da un'anima agitata nella tentazione o abbattuta dallo scoraggiamento. E queste noi le abbiamo normalmente nella direzione spirituale, nella direzione della confessione, ma anche nelle belle chiacchierate che a volte possiamo fare, no? Allora come facciamo a mortificare l'udito e la lingua? Innanzitutto è necessario astenersi a volte dall'udire qualche cosa che ci può aiutare. Mi spiego bene. C'è una bella canzone che mi piace e io gli dico a Gesù: Gesù, per imparare ad ascoltare solo la tua voce, oggi questa canzone non l'ascolto. È una forma di digiuno. Siamo in Quaresima e tante persone per vari motivi i digiuni non riescono a farle. Allora proviamo a fare anche questo tipo di digiuno, cioè il digiuno delle cose materiali. Oppure osservare per alcuni momenti un rigoroso silenzio, rinunciare a curiosità non necessarie, ricordandoci sempre in fondo, tutto quello che noi diciamo deve avere scolpito nel nostro cuore quello che diceva Santa Teresa d'Avila: in tutto occorre la discrezione. Dio non ci chiede di non ascoltare più una bella canzone, per capirci. Assolutamente. Dio ci chiede di imparare ad ascoltare la sua voce. E se per ascoltare la sua voce a volte dobbiamo spegnere la famosa canzone, lo possiamo fare a frutto proprio della nostra anima. C'è un elenco che San Giovanni della Croce fa. È un elenco un po' lunghettino, ma penso che sia importante dirlo. Dice: il Padre pronunciò una parola che fu il suo Figlio, e questa parola parla sempre in eterno silenzio, e in silenzio deve essere ascoltata dall'anima. Quindi parla poco e non intrometterti nelle cose riguardo le quali non sei interrogato. Non lamentarti di nessuno, non chiedere nulla, e se sarà necessario chiedere, fallo con poche parole. Non contraddire, non dire assolutamente parole indecenti. bada di parlare in maniera da non offendere nessuno e da non doverti vergognare anche se tutti venissero a sempre quello che tu hai detto. Scusate, venissero a sapere quello che tu hai detto. Ricava tranquillità spirituale pensando amorosamente a Dio e quando sarà necessario parlare, fallo con la medesima tranquillità e pace. Conserva il silenzio su quello che Dio ti ha dato e ricordati del detto della scrittura, il mio segreto è per me. Impariamo a dire, questa qui è molto bella, è proprio davvero importante, conservare il silenzio sui doni che il Signore ci dà. Considerate come dovere essere nemici di voi stessi, spiegando, camminate secondo il santo rigore della perfezione e ricordatevi che Dio vi domanderà conto di ogni parola che avete detto senza l'ordine dell'obbedienza. A nessuno, per quanto santo fosse, ha fatto del bene il trattare con la gente più dello strettamente necessario o più di quanto la ragione esigeva. È impossibile trarre profitto senza fare soffrire tutto in silenzio. Per progredire nella virtù è importante tacere e operare, perché il parlare distrae e il tacere e l'operare raccolgono. Allorché una persona sa quello che hanno detto per il suo profitto, non è più necessario che continui a chiedere altre spiegazioni, ma deve metterlo in pratica in silenzio e con attenzione, umiltà, carità. Sopra ogni cosa è necessario e conveniente servire Dio in silenzio, frenando cioè sia gli appetiti che la lingua, onde percepisce soltanto parole di amore. Questo ho compreso, che l'anima, la quale è molto incline a parlare e a conversare, è poco incline verso Dio. Infatti, quando lo è, subito con forza è trascinata nell'intimo a tacere e a fuggire da qualsiasi conversazione. Dio vuole che l'anima goda più di Lui che di qualsiasi altra creatura, per quanto notevole essa sia e per quanto faccia il caso suo. Certo, sono difficili da mettere in pratica, però è anche vero che coloro che hanno il coraggio di abbracciarle hanno poi di fatto dei benefici spirituali non indifferenti. Sto guardando su il continuare oppure no. Sì, facciamo ancora un pezzettino. L'odorato è il senso meno pericoloso, quello che pone minori ostacoli nella nostra santificazione. Tuttavia è opportuno mortificare anche esso e renderlo docile a questi due estremi: a tollerare i cattivi odori quando la carità o la convenienza lo esigono, ad esempio quando si visitano i poveri o quando si ha a che fare con delle persone malate, magari anche sporche, in ospedale, nelle case di riposo, senza manifestare esteriormente la minima ripugnanza e senza lamentarsi. Rinunciare all'uso di profumi sulla persona, nelle abitazioni non nelle lettere, che denotano una sensualità. Certo, io mi lavo e mi profumo, nel senso, col bagno schiuma, col deodorante, per non puzzare, è un discorso. Ma quando io volutamente, no, uso quel profumo, uso quella cosa proprio per diventare proprio un po' sensuale, ammiccante, allora capite che qui bisogna stare un po' attenti. Il profumo dei fiori è di per sé più spirituale di quello dei prodotti artificiali e potrebbe essere utilizzato se fosse in grado di elevare il nostro spirito a Dio, autore di tali delicatezze e meraviglie. Però si faccia bene attenzione a rettificare l'intenzione, non permettendo al senso di pascersi nel suo proprio gusto senza riferimento alcuno a Dio. Ci furono santi che per mortificare il loro odorato non si sarebbero mai permessi di aspirare il profumo dei fiori. Bene, stasera concludiamo prima perché inizia poi la parte del gusto, che anche qui è abbastanza lunga, e andremo decisamente oltre il nostro tempo a disposizione. Per cui invochiamo davvero ancora una volta San Giuseppe perché ci aiuti a vivere queste mortificazioni non come delle limitazioni, ma come degli atti volontari che ci portano a liberarci anche da queste cose. Perché davvero poi una volta che ci mettiamo in cammino su queste cose, vediamo come il Signore, dopo un inizio proprio un po' difficile, ci aiuta a gustare anche di più queste cose. come quando uno magari col colesterolo non può mangiare mai il salame, no? Un esempio banalissimo così. Però vediamo come quella volta che si concede la fetta di salame, il salame è più buono. E penso che sia proprio questo la cosa su cui a cui dobbiamo tenere presente. Invochiamo ancora l'intercessione di San Giuseppe perché ci aiuti proprio nel nostro cammino. E la Quaresima, appunto, è un periodo privilegiato proprio anche per queste mortificazioni che una volta chiamavamo i fioretti. San Giuseppe prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità, a cura di Fra Andrea Cassinelli.